Buona seconda domenica di Quaresima, questo cammino che oggi ci mette davanti al volto trasfigurato di Gesù e alla ricerca di questo volto, con quello che ascolteremo dal Salmo della liturgia, il tuo volto, Signore, io cerco. Noi però ci introduciamo con un altro dei cosiddetti salmi penitenziali, Salmo 130 che avete lì, che è uno dei, quando trovate canto delle salite, significa appunto la salita per eccellenza, che è quella a Gerusalemme, che è alto quasi 800 metri, quindi dalla piana si sale e così dalle altre parti di Gerusalemme, dell'Israele, si sale verso Gerusalemme, e se si parte dalla grande depressione della zona di Gerico si sale parecchio, e si deve arrivare prima al livello del mare e poi salire. Quindi nel libretto dei canti, perché il libro dei salmi può anche essere capito come il libro dei canti che si mette insieme in una qualsiasi parrocchia o gruppo, in cui si prende il repertorio, si vedono quelli più cantati, quelli che sono più belli, quelli più adatti per l'offertorio, quelli più adatti per l'introduzione o il finale, cioè, più o meno ad modum tantum, però questa è l'origine della collezione dei salmi, che se poi voi percorrete la Bibbia trovate nelle varie pagine, ad esempio dei profeti, altri salmi che non sono entrati, no? Che sono evidentemente dei salmi. Nel libro dei re, nel libro di Samuele, trovate altri salmi, eccetera. Allora, questo è uno dei salmi delle salite, che quindi i pellegrini cantavano salendo a Gerusalemme. E c'è questa profondità da cui si grida. La tradizione cristiana l'ha poi fatto anche diventare uno dei salmi del dolore, non soltanto della penitenza, ma anche della, ad esempio, l'invocazione che la comunità fa parlando a nome del defunto. Tutta la comunità che dice a Dio, facendosi voce della persona defunta, dal profondo grido te, se guardi le mie colpe non c'è storia. No? Ecco, quindi, allora c'è questa profondità che Giuseppe e i fratelli devono scavare, è una profondità evidentemente dolorosa, è una profondità dove ci sono colpe e crimini, e quindi la facciamo nostra, che mi sembra ci aiuti a entrare anche nelle pagine di oggi, il capitolo 43 e spero anche il 44. Diciamo insieme. Dal profondo a te grido, Signore,
ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi può resistere?
Sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore.
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Potrà essere anche un'immagine che vi aiuta e ci aiuta nel cammino quaresimale, questo rivolgersi come la sentinella verso il punto dove arriva la luce, no, la sentinella che va avanti e indietro, ma attende e quindi tende all'aurora più che le sentinelle, no, al mattino, ma appunto immaginare questa sentinella che ha scrutato la notte, cioè gli occhi stanchi di guardare il buio. A un certo punto arriva la luce, no? Ed è una luce che niente e nessuno può fermare, arriva e basta. Allora chiedo a Manuela se può venire a leggere il capitolo 43, c'è una quantità di fili industriali.
La carestia continuava a gravare sulla terra. Quando ebbero finito di consumare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: «Tornate là e acquistate per noi un po' di liberi». Ma Giuda gli disse: «Quell'uomo ci ha avvertito severamente. Non verrete alla mia presenza, non vedrete il mio volto, se non avrete con voi il vostro fratello. Se tu sei disposto a lasciar partire con noi il nostro fratello, andremo laggiù e ti compreremo dei viveri. Ma se tu non lo lasci partire, non ci andremo, perché quell'uomo ci ha detto: non verrete alla mia presenza, non vedrete il mio volto, se non avrete con voi il vostro fratello». Israele disse: «Perché mi avete fatto questo male? Far sapere a quell'uomo che avevate ancora un fratello». Risposero: «Quell'uomo ci ha interrogati con insistenza intorno a noi e alla nostra parentela. È ancora vivo vostro padre? Avete qualche altro fratello?» E non abbiamo risposto secondo queste domande. Come avremmo potuto sapere che egli avrebbe detto: «Conducete qui vostro fratello?» Giuda disse a Israele suo padre: «Lascia venire il giovane con me. Prepariamoci a partire per sopravvivere e non morire, noi, tu e i nostri bambini. Io mi rendo garante di lui, dalle mie mani lo reclamerai. Se non te lo ricondurrò, se non te lo riporterò, io sarò colpevole contro di te per tutta la vita. Se non avessimo indugiato, ora saremmo già di ritorno per la seconda volta». Israele, loro padre, rispose: «Se è così, fate pure. Mettete nei vostri bagagli i prodotti più scelti della terra e portateli in dono a quell'uomo: un po' di balsamo, un po' di miele, resina e laudano, pistacchi e mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro, così porterete indietro il denaro che è stato rimesso nella bocca dei vostri sacchi. Forse si tratta di un errore. Prendete anche vostro fratello, partite e tornate da quell'uomo. Dio, l'Onnipotente e il Shaddai, vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi rilasci sia l'altro fratello, sia Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più». Gli uomini presero dunque questo dono e il doppio del denaro, e anche Beniamino, si avviarono, scesero in Egitto e si presentarono a Giuseppe. Quando Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: «Conduci questi uomini in casa, macella quello che occorre e apparecchia, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno». Quell'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e introdusse quegli uomini nella casa di Giuseppe. Ma essi si spaventarono, perché venivano condotti in casa di Giuseppe, e si dissero: «A causa del denaro rimesso l'altra volta nei nostri sacchi, ci conducono là per assalirci, piombarci addosso e prenderci come schiavi con i nostri asini. Allora si avvicinarono al maggiordomo della casa di Giuseppe e parlarono con lui all'ingresso della casa. Dissero: «Perdona, mio signore, noi siamo venuti già un'altra volta per comprare viveri. Quando fummo arrivati a un luogo per passarvi la notte, aprimmo i sacchi ed ecco il denaro di ciascuno si trovava nella bocca del suo sacco. Proprio il nostro denaro con il suo peso esatto. Noi ora l'abbiamo riportato indietro e per acquistare i viveri abbiamo portato con noi altro denaro. Non sappiamo chi abbia messo nei sacchi il nostro denaro». Ma quelli disse: «Pace a voi, non temete. Il vostro Dio è il Dio dei vostri padri. Vi ha messo un tesoro nei sacchi. Il vostro denaro lo avevo ricevuto io». E condusse loro Simeone. Quell'uomo fece entrare gli uomini nella casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua perché si lavassero i piedi e diede il foraggio ai loro asini. Essi prepararono il dono nell'attesa che Giuseppe arrivasse a mezzogiorno, perché avevano saputo che avrebbero preso il cibo in quel luogo. Quando Giuseppe arrivò a casa, gli presentarono il dono che avevano con sé e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra. Egli domandò loro come stavano a proposito di pace e disse: «Sta bene, e pace al vostro vecchio padre di cui mi avete parlato, vive ancora?» Risposero: «Il tuo servo nostro padre sta bene, e pace è ancora vivo». E si inginocchiarono prostrandosi. Egli alzò gli occhi e guardò Beniamino e suo fratello, figlio della stessa madre, e disse: «Questo è il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato?» E aggiunse: «Dio ti conceda grazia, figlio mio». Giuseppe si affrettò a uscire perché si era commosso nell'intimo. Le sue viscere erano brucianti alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia, uscì e facendosi forza ordinò: «Servite il pasto». Fu servito per lui a parte, per loro a parte, per i commensali egiziani a parte, perché gli egiziani non possono prendere cibo con gli ebrei. Ciò sarebbe per loro un abominio. Presero posto davanti a lui dal primogenito al più giovane, ciascuno in ordine di età, e si guardavano con meraviglia l'un l'altro. Esitarono ognuno guardando verso il suo compagno. Egli fece portare loro porzioni prese dalla propria mensa, ma la porzione di Beniamino era 5 volte più abbondante di quella di tutti gli altri, e con lui bevvero fino all'allegria.
Grazie. Allora, ci siamo lasciati nel capitolo 42 con la difficoltà che i fratelli avevano alla prospettiva di dover andare di nuovo indietro a casa e ottenere da Giacobbe che li lasciasse andare portando Beniamino, che era la condizione per potersi ripresentare davanti al volto di Giuseppe. E, ancora una volta, c'è questa piccola ma decisiva noterella narrativa con cui comincia, è proprio il primo versetto, no, del capitolo 43. La carestia continuava a gravare sulla terra. Cioè siamo in questa situazione di implacabilità, cioè non ci sono angoli della terra in cui si possa andare, se non in Egitto, per prendere quello che serve per continuare a vivere. E quindi questa perdurante carestia, che viene anche in italiano, viene resa con l'imperfetto, esattamente come nell'ebraico, almeno da questo punto di vista la corrispondenza è ottima, c'è Quindi questo dato di sfondo che va tenuto continuamente presente. E la narrazione ci fa intuire che la situazione in casa di Giacobbe, tra Giacobbe e i fratelli, è in una specie di stallo in cui verosimilmente ci sono stati giorni di silenzio, in cui non si è più tornati a discutere, a parlare, ma come succede con il figlio prodigo della parabola di Luca 15, quando viene a finire il grano, i problemi tornano fuori. Allora, la carestia, cioè la fame, che nel cammino quaresimale che stiamo facendo ci è già stato detto che l'uomo non vive solo di pane, allora, quella fame lì sempre di più sta cominciando a significare in modo più esplicito qualcos'altro, la fame di qualcos'altro, che non è di pane, ma quel pane significa molte cose. Quindi quando viene a finire il grano, è di nuovo Giacobbe che prende l'iniziativa. I fratelli erano, come già nei capitoli precedenti, quando si parla della carestia, i fratelli erano in una specie di inattività imbarazzata. Vi ricordate che è Giacobbe che li spinge a prendere iniziative. Qui di nuovo, solo che Giacobbe, così facendo, dà un comando insensato, cioè perché noi lo sappiamo, Giacobbe lo sa ma non ne ha ancora preso coscienza, che i fratelli non possono tornare in Egitto senza Beniamino. Perciò, certo, questo andate a comprare del pane, che poi richiama l'altro comando insensato, cioè l'altro indicazione insensata dei discepoli a Gesù in Marco, no, al capitolo sesto, prima della moltiplicazione o della condivisione dei pani, cioè congeda la folla, no, dicono i discepoli a Gesù, perché vada a comprare il pane, perché si comprino del pane, cioè, questo è un luogo deserto. A questo punto Giuda entra in scena in modo via via e in breve più esplicito, e il suo ruolo diventa veramente di leader. Giuda fa un discorso che è molto diverso da quello di Ruben. Vi ricordate che Ruben dice: se non ti portiamo indietro Beniamino, tu prenderai i miei due figli e li ammazzi. C'è questa logica da brividi, no? che aveva come dire, quasi ferito le nostre orecchie quando l'abbiamo sentito. Che razza di logica c'è dietro quella che sembra la massima e piena disponibilità di Ruben? C'è una logica di morte che appunto dà i brividi. Che cosa propone Giuda? Giuda fa innanzitutto una memoria, cioè quell'uomo ci ha avvertito severamente: non verrete e non vedrete il mio volto se non avrete con voi il vostro fratello. Se tu sei disposto a lasciar partire con noi il nostro fratello, andremo laggiù e ti compreremo dei viveri, ma se tu non lo lasci partire, non ci andremo, perché quell'uomo ci ha detto: non verrete e non vedrete il mio volto se non avrete con voi il vostro fratello. Questa insistenza sul vostro fratello. La difesa di Giacobbe è a questo punto è disperata, nel senso che cioè, ma perché gliel'avete detto? che avete un altro fratello, ma cosa vi è saltato in mente di dire che c'era un altro a casa? Dice, beh, questo ce l'ha chiesto, che ne sapevamo noi, che lui metteva la condizione che dovevamo portare sto fratello. Quindi è una difesa sempre più debole, anche quella di Giacobbe, ed è molto interessante che qui, come anche nel capitolo che segue, il racconto che viene fatto da Giuda è un racconto che ripropone i dialoghi. Cioè non è interessante questo modo di raccontare, cioè riprende i dialoghi diretti. Quell'uomo là ci ha detto: tornate col vostro fratello, se no non vedrete il mio volto. Non dice ci ha detto che non potevamo, non usa la relativa, usa il discorso diretto nel racconto, il che è un modo diverso di raccontare e ovviamente permette a chi ascolta di entrare quasi nel vivo dei fatti, no? Di riascoltare le parole avendo l'impressione che siano meno filtrate dal racconto. A questo punto Giuda, al versetto ottavo, dice una cosa che alla luce della storia di Israele è piena di ironia della parte del narratore, perché è interessante che proprio Giuda dice: innanzitutto prepariamoci a partire. Vedete, subito dopo gli dirà: se non fossimo qua a guardarci negli occhi, a girarci i pollici, saremmo già andati e venuti, no? Quindi prepariamoci a partire per sopravvivere, per vivere e non morire. Allora, questo viaggio che è per la vita, è un viaggio per la vita. Giuda ancora non sa che cosa sia questa vita che loro incontreranno. Per non morire, noi, tu e i nostri bambini. Io mi rendo garante di lui. Allora, questa parola garante non è una buona traduzione, perché in realtà Giuda si mette e si propone come pegno. La parola esatta sarebbe: la mia vita è un pegno di quello che ti sto dicendo, di quello che mi impegno a fare, appunto. Allora Giuda, ricordate che al capitolo 38, andatelo a rivedere magari in questo mese, è quello che viene ingannato poi da Tamar attraverso il pegno che lui le ha dato, il mantello e il bastone, che sono poi le prove che Tamar esibisce. Di chi sono questi? No? E che inchiodano Giuda alla sua verità. Quindi Giuda ha, e tornerà fuori anche in un altro momento, questa sua esperienza. Cioè, Giuda ha già vissuto l'esperienza di un pegno che apre su una verità e che rimette in moto la vita. Ricordate che anche lì era in ballo, appunto, la discendenza, il poter vivere, il poter trovare vita. Quindi io mi faccio pegno per lui, sarebbe la traduzione. Dalle mie mani lo reclamerai, se non te lo ricondurrò, se non te lo riporterò, io sarò colpevole contro di te per tutta la vita. Vuol dire, è una specie di bando a vita dalla famiglia. Qual è l'ironia? Che Giuda è quello della dinastia di Giuda, quella della dinastia messianica, no? E della famiglia di Giuda, da Davide fino a Gesù. Quindi è interessante che Giuda si proponga a dire: vabbè, mi elimini dalla famiglia, proprio lui che diventa il continuatore e il garante della linea che porta alla salvezza, tra l'altro, che è la salvezza messianica. Quindi nel discorso di Giuda c'è questo semplicissimo ma profondissimo rapporto, cioè: niente Beniamino, niente pane. Niente pane, niente vita. Molto semplice. Allora, siccome Beniamino è il fratello, questo pane è sempre più connesso alla fratellanza. Cioè, qual è il pane che manca? Qual è il pane di cui vive l'uomo? Non di solo pane, non di solo quello che si mangia, ma di che cosa si vive? Di che cosa si vive? Che cosa deve fare Giacobbe di fronte a questo discorso? E Giacobbe deve fare un salto dal mio figlio al vostro fratello, cioè Giacobbe deve rinunciare ad essere il padre di uno solo per tornare ad essere il padre di tutti. A Giacobbe è chiesto questo salto da un amore esclusivo che lui sta custodendo disperatamente per sé dopo aver già perso uno, e deve mettere in gioco il suo mondo di affetti, rinunciare alla sua esclusività, a quello che lo tiene in vita, perché Beniamino, oltre ad essere suo figlio, torni ad essere fratello, appunto. E se vuole vivere e far vivere, deve fare questo salto. Deve passare dal mio figlio al vostro fratello. Teniamo presente che, come chi di voi ha potuto ricorda un po' il cammino dello scorso anno, il ciclo di Giacobbe e di Esaù, che dietro a tutta questa difficoltà e a questo mondo di preferenze e di avvinghiamenti affettivi che permettono, o si pensa possano permettere di continuare a vivere, c'è l'inganno di Labano a Giacobbe. Cioè, Giacobbe ha generato figli con una donna che non ama, che è Lia. E gli unici due figli di Rachele, che è l'amata Rachele, sono Giuseppe e Beniamino, a cui Giacobbe è esplicitamente e con Beniamino disperatamente legato. Perché, poi sappiamo, no, dal racconto biblico, Rachele muore dando alla luce Beniamino, e quindi in Beniamino, che è l'ultimo, si concentra tutto l'amore di Giacobbe per Rachele. Giuseppe gli è stato tolto, e quindi su Beniamino c'è un concentrato di affetti, che però Giacobbe deve rimettere in gioco, se no fa crepare tutti. Niente Beniamino, niente pane, niente pane, niente vita. C'è un'altra cosa importante che ci richiama all'inizio della Genesi, e adesso torneremo all'inizio della Genesi, ci torneremo e come. E che in questo discorso, facendosi pegno per Beniamino, Giuda si fa custode del fratello. In questo senso Giuda si propone, sempre più e ancora più nel capitolo successivo, come l'anticaino, cioè Giuda è colui che accetta di essere custode del fratello, che è la cosa che Caino non voleva fare, che Caino rifiuta, che rimanda al mittente quando Dio gliene chiede conto. Quindi Giuda si impegna, nel senso proprio pieno dell'etimologia, sì. Anche l'assonanza in ebraico, no? Impegnarsi è harav, e heravon è il pegno, quindi c'è anche una un'assonanza che è rimasta anche in italiano, no? È un impegno. Bene, a questo punto Giacobbe accetta il rischio e finalmente parla come padre di tutti. Partite, no? Mettete nei vostri bagagli i prodotti più scelti della terra. Qui c'è un'altra ironia nella narrazione, perché questo elenco di resine, di profumi, di gusti tipicamente medio orientali sono quelli delle ricordano da una parte quelli della carovana a cui poi i fratelli vendono Giuseppe, che portavano in Egitto profumi, resine, eccetera. Dall'altra parte la strategia dei doni ricorda quella che Giacobbe ha già usato con Esaù. Vi ricordate dopo la notte in riva al torrente, no? quando lotta con l'angelo e modificherà ancora dopo quella lotta la sua strategia, che comunque consisteva nel mandare avanti una ricca carovana di regali che dovevano servire nel cuore, nella mente di Giacobbe a placare l'ira del fratello, in una cerimoniosità anche questa forse tipicamente medio orientale. Quindi c'è Giacobbe mette in moto una strategia che già gli è andata bene una volta e suggerisce ai figli di usare questa stessa strategia, oltre naturalmente a prendere il doppio del denaro per restituire quello che sembra essere stato un errore del gran visir egiziano e portare altro denaro per pagare i viveri che compreranno in Egitto. Prendete anche vostro fratello, quindi non più mio figlio, prendete anche vostro fratello, partite e tornate da quell'uomo. Qui c'è la prima, c'è una esplicita menzione di Dio, chiamato come El Shaddai. El Shaddai è un nome che torna altre due volte nella storia di Giacobbe. Torna al capitolo 28, versetto 4, quando si richiama la benedizione, la formula della benedizione del padre su Giacobbe. E poi torna al capitolo 35, versetti 9 e 11 soprattutto, quando Giacobbe ritorna a Canaan, sui suoi passi, dopo 20 anni di pellegrinaggio in giro, e gli viene rinnovata quella benedizione. Quindi El Shaddai è il nome legato alla memoria della benedizione per Giacobbe. Ma è lo stesso nome in cui anche per due volte nella storia di Abramo Dio viene chiamato El Shaddai, quando gli ordina il patto nella carne, quindi gli ordina la circoncisione, di avviare questo segno del patto nella carne, e quando gli chiede il dono di Isacco. Il Dio che appare ad Abramo e che gli chiede il dono di Isacco viene chiamato El Shaddai. Quindi è un nome potentemente evocativo nella storia di Israele e nella storia di Giacobbe e prima di lui di Abramo. Quindi quegli uomini, interessante, non sono più i fratelli. Anashim, vengono detti, non sono più i fratelli, tornano ad essere fratelli dopo il discorso di Giuda. Fino a che non c'è il ritorno indietro, tutti insieme con Beniamino, che è stato trovato colpevole, questi diventano gli uomini, non sono più fratelli, non vengono chiamati fratelli dal narratore. Che cosa succede? Succede che Giuseppe dà ordine al suo funzionario di invitarli a pranzo, che è una deroga alla prassi consueta dell'ospitalità e anche del rapporto con i grandi funzionari. Il funzionario invita il grande funzionario, suo pari, e non il popolo minuto. Così interessante la reazione, perché a questo invito conduci questi uomini in casa, macella quello che occorre e apparecchia, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno. Anche qua, quando Gesù racconta la parabola nel capitolo 15 di Luca, evidentemente evoca, è una parabola intessuta di suggestioni delle scritture ebraiche. Reazione dei fratelli: essi si spaventarono perché venivano condotti in casa di Giuseppe e si dissero: è a causa del denaro rimesso l'altra volta nei nostri sacchi, ci conducono là per assalirci, piombarci addosso e prenderci come schiavi con i nostri asini. Allora, di fronte a un gesto di ospitalità inaspettata, i fratelli lo leggono come uno smascheramento. È interessante questo, perché anche qui ricordate come quando Giacobbe viene a sapere che Esaù gli sta venendo incontro e i suoi servi gli dicono: abbiamo portato i tuoi doni a tuo fratello. Sì, sì, lui, guarda, è a un giorno di cammino, ti sta venendo incontro. Ah, sai, ha 400 uomini con sé. Qual è l'immagine che Giacobbe ha? È quella che è rimasta nel suo cuore 20 anni prima, quando Esaù ha promesso di farlo fuori alla prima occasione buona. Quando io ti trovo, ti ammazzo. Allora, questa è l'ultima parola che è rimasta a Giacobbe. Questa è la parola che è rimasta dentro ai fratelli, i quali leggono le intenzioni di Giuseppe alla stregua di quello che hanno fatto loro a lui, i quali l'hanno assalito, gli sono piombati addosso e l'hanno venduto come schiavo. Cioè, i fratelli dopo 20 anni hanno come chiave di lettura di quello che sta accadendo, quello che loro hanno commesso, quello che loro hanno vissuto e quello che loro hanno pianificato. È rimasto loro dentro. Ma ancora una volta, anche questo è un richiamo alle origini, cioè all'inizio della Genesi. Che cosa dice Caino a Dio? Quando Dio lo chiama a rispondere di suo fratello, no? Prima dice una menzogna, dice che non sa, poi rifiuta la custodia, no? E poi dice, quando dovrà ammettere la colpa, dirà: troppo grande la mia colpa per poterla portare, almeno questa è una delle traduzioni possibili, e chiunque mi vedrà mi potrà uccidere. Cioè, quale criterio di lettura entra nel cuore di Caino? Che una volta rotto una barriera, la possono rompere tutti. Se è capitato a me, può capitare a tutti. Quindi sono in pericolo anch'io. Cioè, nel lavoro di sulla memoria di persone che hanno ammazzato altri, prima o poi emerge questa ferita profonda che viene dall'avere varcato una soglia da cui non torni più. Una volta che l'hai varcata, sei di là. Allora, c'è modo di uscire da questa lettura? Sì. C'è modo di cambiare i fatti? No, perché i fatti sono quelli, Allora che cosa si fa? Si può lavorare sul senso dei fatti, che è esattamente il lavoro che costa lacrime e sangue a Giuseppe, e lo vedremo forse la prossima volta, e che sta costando lacrime e sangue ai fratelli, i quali devono in un modo o nell'altro riprendere il filo non solo della verità dei fatti, ma della verità delle motivazioni che li hanno condotti a questi fatti. Cioè il loro vissuto, loro devono, e il discorso poi che farà Giuda è importantissimo da questo punto di vista, devono rimettere in gioco il loro vissuto. Non è tanto la verità giudiziaria quella che guarisce, anche se ci va quella, anche quella. Non è la verità giudiziaria, ma è la verità che accade, non c'è prima che accada, nel prendere contatto più pieno con il proprio vissuto e nel venire a verità su quello che si è vissuto. Poi ci torniamo su questo. Quindi criteri di lettura. Memoria. È una memoria collettiva. Tutti dissero: perdona mio Signore, noi siamo venuti già un'altra volta per comprare i viveri, eccetera. Ricordano la cosa, il denaro messo nei sacchi. Qui ovviamente torna fuori, e non è l'ultima volta, questo fatto che ci sono dei sacchi da aprire, ci sono dei vissuti, da dei vasi di Pandora che vanno scoperti. Allora c'è un'apertura di sacchi, un vuotare il sacco, che va fatto. Quindi abbiamo vuotato i sacchi e c'era il denaro che noi avevamo portato, ci è stato restituito il suo peso esatto, non una lira di più, non una lira di meno. Non sappiamo chi abbia messo nei sacchi il nostro denaro. Vi ricordate che quando i fratelli aprono i sacchi sono terrorizzati e dicono: Dio ci viene a chiedere conto di quello che sta nei nostri sacchi. Qui tornerà fuori anche Dio da questo punto di vista. Dice il funzionario: Shalom a voi, Shalom Echa, Shalom a voi, non temete. Il vostro Dio, il Dio dei vostri padri, quindi riconoscimento di una divinità altra, vi ha messo un tesoro nei sacchi. Il vostro denaro l'avevo ricevuto io. Insomma, gli rivela che lui è stato l'autore materiale della restituzione del denaro. Quindi, e condusse loro Simeone. Vi ricordate che quando Simeone viene incatenato davanti ai fratelli con una certa solennità, cioè invece questa è interessante, questa restituzione del fratello non ha molta enfasi nel narratore, lo fa passare quasi dalla porta di servizio, cioè non gli interessa più mettere Simeone è stato restituito perché loro sono tornati. Quindi Giuseppe in questo ha mantenuto la parola, li fa entrare, diede loro l'ospitalità che è l'ospitalità tipica dell'Oriente, l'acqua, il lavaggio dei piedi, il foraggio agli asini. Arriva Giuseppe e c'è questa doppia menzione della prostrazione. Si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra e poi si inginocchiarono prostrandosi. Quindi c'è questa interessante, però qui non c'è la menzione dei sogni, che ancora una volta abbiamo detto, forse stiamo cominciando a capire che non era in gioco tanto il problema della prostrazione, c'era altro in gioco. E infatti Giuseppe sembra non badare molto alla prostrazione, non, e fa domande sul padre e pace al vostro vecchio padre di cui mi avete parlato, vive ancora, anche questa è un dettaglio non dovuto, gliene può fregare di meno al gran visir dell'Egitto di sapere se il padre dei fratelli vive ancora, se è morto o non è morto, che gliene frega lui. Ma Giacobbe, Giuseppe piano piano viene a sapere tutta una serie di cose che ancora non sa. E pace al vostro vecchio padre. E poi dopo è questo il vostro fratello di cui mi avete parlato. La visione del fratello provoca in Giuseppe una commozione incontenibile. Letteralmente, come vi ho messo lì tra parentesi, le sue viscere erano brucianti. Questa commozione nell'intimo è una perifrasi italiana che cerca di dare l'intensità, ma non si capisce perché non si poteva lasciare che le sue viscere erano brucianti, se il testo ebraico quello dice, sinceramente. E cercò dove piangere, questo è un punto secondo me molto forte, più forte di quel sentivo il bisogno di piangere, no? Perché dà più il senso di un bisogno incontenibile, cioè cerca un posto dove andare, insomma, la prima stanza buona, dove non ci sia nessuno. E arriva il momento di questo pranzo, e questo pranzo è veramente, in questo senso, è in questo momento è antibabettiano. Perché? Perché mentre la cena, che poi è una cena di babette, non si capisce perché in italiano diventa il pranzo di babette, il titolo originale peraltro è Babette's Feast, è la festa di babette. Si capisce perché se fa una cena diventa un pranzo, è una cena per 12 per 12, non è la stessa roba, che caspita, solo che come diceva un mio amico critico cinematografico, se ogni tanto i cineasti andassero, e soprattutto i distributori, i produttori andassero un po' più a messa. Allora, è antibabettiano perché anziché sancire una comunione, sancisce una differenza, sigilla una differenza, che però è una differenza molto sottile ed è un ulteriore elemento, oltre a tutti quelli che già stiamo vedendo, l'enfasi sul fratello, si ferma Simeone, viene restituito Simeone, viene restituito il denaro. Quindi la restituzione del denaro, abbiamo visto l'altra volta, significa che c'è un altro debito. E mentre quello del grano si paga, quello che il grano significa, quello che il pane significa, no, non si paga così. Non basta la moneta. Troppo facile. Allora qui, questo sancire la differenza dà comunque un indizio, perché alla fine nella sala ci sono tre gruppi. Allora, c'è Giuseppe che mangia da solo, a parte. Ci sono i fratelli che mangiano a parte e ci sono i commensali egiziani che mangiano a parte. Perché? Perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei. Allora, perché Giuseppe non mangia con gli egiziani? E i fratelli non avrebbero dovuto dire, ma che cacchio sta a fare, cioè, gli altri funzionari mangiano di qua perché lui mangia di là, perché? Perché gli egiziani non è permesso mangiare con gli ebrei, ma allora non sarà che anche Giuseppe c'è qualcosa che non va alla sua identità. E poi c'è questa super porzione di Beniamino, 5 volte più abbondante, no? È una super sized portion, è una, non so come si sentiva Giuseppe dopo la C'è un altro indizio, lo trovate? Qual è l'altro indizio? C'è un altro indizio che Giuseppe nella cena dice, c'è qualcosa che...
Anche l'ordine per
età. Ecco, come fa Giuseppe a sapere l'età dei fratelli? Gliel'ha mica chiesta. Dopo viene fuori, adesso lo vediamo subito, il capitolo 44, questa coppa della divinazione. Ma non basta. Quindi li mette per ordine di età. E come fa appunto? Forse i fratelli si saranno forse chiesti. Ma certamente è importante perché la menzione dal più piccolo al più grande o dal più grande al più piccolo, adesso lo vediamo, e anche l'ordine di apertura dei sacchi, cosa poi importantissima perché dal più piccolo al più grande, oltre a dire tutti, dice anche una strategia, dice anche un elemento che poi fa emergere delle cose. Pensate a quando Gesù racconta la parabola degli operai della vigna, che vengono pagati a partire dagli ultimi fino ai primi. Gli ordini sono sempre rivelativi di qualcosa di più profondo. Ecco Anna, se puoi leggere il capitolo 44.
La parte tra
parentesi. No, non leggere, poi le riprendo io.
E poi quest'ordine al suo maggiordomo. Riempi i sacchi di quegli uomini di tanti viveri quanti ne possono contenere e rimetti il denaro di ciascuno alla bocca del suo sacco. Metterai la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane, insieme con il denaro del suo grano. Quello fece secondo l'ordine di Giuseppe. Alle prime luci del mattino, quegli uomini furono fatti partire con i loro asini. Erano appena usciti dalla città e ancora non si erano allontanati, quando Giuseppe disse al suo maggiordomo: «Su, insegui quegli uomini, raggiungili e di loro: perché avete reso male per bene? Non è forse questa la coppa in cui beve il mio Signore e per mezzo della quale egli suole trarre i presagi? Avete fatto male a fare così». Egli li raggiunse e ripeté loro queste parole. Quelli gli risposero: «Perché il mio Signore dice questo? Lontano dai tuoi servi fare una cosa simile. Ecco, se ti abbiamo riportato dalla terra di Canaan il denaro che abbiamo trovato alla bocca dei nostri sacchi, come avremmo potuto rubare argento e oro dalla casa del tuo padrone? Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà, si è messo a morte, e anche noi diventeremo schiavi del mio Signore». Rispose: «Ebbene, come avete detto, così sarà. Colui presso il quale si troverà la coppa diventerà mio schiavo, e voi sarete innocenti». Ciascuno si affrettò a scaricare a terra il suo sacco e lo aprì. Quelli li frugò cominciando dal maggiore e finendo con il più piccolo. E la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il proprio asino e tornarono in città. Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava ancora là, e si gettarono a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: «Che azione avete commesso? Non vi rendete conto che un uomo come me è capace di indovinare?» Giuda disse: «Che diremo al mio Signore? Come parlare? Come giustificarci?
Dio stesso ha scoperto la colpa dei tuoi servi. Eccoci schiavi del mio Signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa. Ma egli rispose: lontano da me fare una cosa simile. L'uomo trovato in possesso della colpa, quello sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre. Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: perdona mio Signore, si è permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio Signore. Non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché uno come te è pari al faraone. Il mio Signore aveva interrogato i suoi servi: avete ancora un padre o un fratello? E noi avevamo risposto al mio Signore: abbiamo un padre vecchio e un figlio ancora giovane nato in vecchiaia. Il fratello che aveva è morto ed egli è rimasto l'unico figlio di quella madre e suo padre lo ama. Tu avevi detto ai tuoi servi: conducetelo qui da me perché possa vederlo coi miei occhi. Noi avevamo risposto al mio Signore: il giovinetto non può abbandonare suo padre. Se lascerà suo padre, questi ne morirà. Ma tu avevi aggiunto ai tuoi servi: se il vostro fratello minore non verrà qui con voi, non potrete più venire alla mia presenza. Fatto ritorno dal tuo servo, mio padre, gli riferimmo le parole del mio Signore. E nostro padre disse: tornate ad acquistare per noi un po' di viveri. E noi rispondemmo: non possiamo ritornare laggiù. Solo se verrà con noi il nostro fratello minore andremo. Non saremo ammessi alla presenza di quell'uomo senza avere con noi il nostro fratello minore. Allora il tuo servo, mio padre, ci disse: voi sapete che due figli mi aveva procreato mia moglie. Uno partì da me e dissi: certo, è stato sbranato. Da allora non l'ho più visto. Se ora mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con dolore la mia canizia negli inferi. Ora, se io arrivassi dal tuo servo, mio padre, e il giovinetto non fosse con noi, poiché la mia vita, la vita dell'uno, è legata alla vita dell'altro, non appena egli vedesse che il giovinetto non è con noi, morirebbe. E i tuoi servi avrebbero fatto scendere con dolore negli inferi la canizia del tuo servo, nostro padre. Ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre, dicendogli: se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita. Allora lascia che il tuo servo rimanga al posto del giovinetto come schiavo del mio Signore, e il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli. Perché come potrei tornare da mio padre senza avere con me il giovinetto, che io non veda il male che colpirebbe mio padre?
Grazie. Grazie. Allora, si precisa un ulteriore passaggio della strategia di Giuseppe che diventa biblicamente molto più complessa e più fine di quello che sembra. E c'è una quantità di indizi che adesso provo, almeno gli essenziali, a dire, per come li ho capiti io naturalmente. Poi, qual è la strategia di Giuseppe a questo punto? Naturalmente, se Giuseppe gioca come fa il gatto col topo, è chiaro che è un ulteriore e in un certo senso definitivo stretta all'angolo. Cioè, a quel punto il topo non scappa più. Fino adesso ha potuto ancora un po' girare per la stanza, andare avanti e indietro, ma a questo punto, se quella è la strategia, non ce n'è più di spazio. E la strategia di Giuseppe diventa stringente. Perché? Perché Giuseppe fa un gioco pericolosissimo, è proprio un camminare sulla fune, come Petit sulle due torri quando erano in costruzione a New York. Cioè è un camminare sulla fune, perché? Perché Giuseppe gioca con la falsità, Giuseppe gioca con un'accusa falsa, quindi accusa a torto i fratelli perché la verità possa venire fuori, quindi fa un gioco molto, molto pericoloso. Passa dalla fabbricazione di una prova falsa perché venga fuori la verità, e questa prova come fa a far venire fuori la verità? Deve risvegliare la memoria, deve dare ai fratelli un'ulteriore decisiva opportunità di tornare sui fatti del passato. Attenzione, cos'è che emerge? Adesso lo sottolineo. Emergono non tanto i fatti in sé, insisto ancora su questo, perché non tanto la prova giudiziaria, emergono i vissuti profondi, che in genere non emergono molto nelle verità giudiziarie. Qual è un vissuto profondo? Che la nefesh, che la vita di Giacobbe è legata alla vita di Beniamino. Questa non è per sé una prova fattuale, ma come lo vedremo è qualcosa di più profondo, ed entra nei vissuti, ed entra così profondamente nei vissuti che è proprio questo vissuto che ha ingelosito i fratelli verso Giuseppe e ha fatto maturare il piano di ucciderlo prima, di venderlo poi, perché era insopportabile la preferenza e il legame di vita che Giacobbe aveva con Giuseppe. Era insopportabile agli occhi dei fratelli, che non potevano più parlare a Giuseppe, no? Vi ricordate capitolo 37? Non riuscivano a dirgli la pace, non riuscivano a dirgli lo shalom. Quindi emergono questi fatti che non sono fatti nudi e crudi, ma sono vissuti, la verità dei vissuti. Quindi Giuseppe fabbrica quello che tecnicamente si chiamerebbe un corpus delicti, cioè è il corpo del reato, e il corpo del reato è la coppa, ed è una coppa che viene premeditatamente, deliberatamente messa per ordine di Giuseppe nel sacco di Beniamino, perché il sacco va svuotato e la coppa deve vedersi, no? E la coppa diventa evidentemente il sostituto simbolico di Giuseppe stesso, è un oggetto di Giuseppe, è l'oggetto della sua divinazione, la coppa con cui prevede, predice il futuro, non viene detto come, e questa coppa viene rubata. Non c'è segreto, no? Dice Gesù in Luca 8:17, non c'è segreto che non debba poi venire svelato e portato alla luce. Viene reso di nuovo il denaro, cioè ancora una volta si insiste sul fatto che il debito rimane. Fanno notare questo studioso bravissimo che è André Venin, che c'è anche un'assonanza interessante, perché denaro si dice kesef, ma c'è un verbo che assomiglia molto per assonanza a kesef, che è kasaf, che significa desiderare ardentemente. Quindi c'è una specie di debito di fraternità, c'è un debito ardentemente desiderato, c'è qualcosa di ardentemente desiderato che manca. E questa cosa viene alla luce, alle prime luci del mattino. È una luce che non è solo l'alba, no? È a questo punto come la sentinella guarda verso l'alba, arriva la luce e le cose devono vedersi. Che cosa fa Giuseppe? Dà istruzione al suo funzionario che cominci l'accusa, che li insegua, gli egiziani che inseguono, no? In questo caso per la vita, non per farli morire. E comincia questa controversia, questa accusa che è sul perché. Perché avete fatto il male per il bene che vi ho dato? Perché avete reso male per bene? Avete fatto male a fare quel che avete fatto, sarebbe letteralmente. Avete fatto male a fare quel che avete fatto. Quindi è un'accusa diretta, precisa, anche se è un male che non viene precisato immediatamente. Qual è il male di cui i fratelli sono colpevoli? Avete fatto male a fare il male, avete reso male per il bene che vi ho dato. Allora, evidentemente I fratelli cascano dal pero, come si dice, no? Noi non capiamo quello che stai dicendo. Dicono, adesso guardiamo i sacchi e vi faccio. Però non sono mai completamente tranquilli. Perché? Perché c'è qualche cosa di questo male per bene che deve essere messo in luce. Deve essere messo in luce. Come avete pensato di fare una cosa simile? Dice, ti abbiamo addirittura restituito il denaro, cosa facciamo? Restituiamo il denaro e veniamo e ti freghiamo la coppa, ma dai! Allora, il funzionario è veramente un... A Napoli si direbbe un figlio Androcchi, perché lo dico con rispetto, perché io non lo so dire bene in napoletano, nonostante 3 anni. Allora, quello dei servi presso il quale si troverà sia messo a morte, no? Ma non viene dunque. Il punto interessante è che uno per che cosa viene condannato? Per il furto o per la ricettazione? Perché non viene di fatto specificato, viene sempre detto con una specie di circonlocuzione colui presso il quale si troverà la cosa, non colui che l'ha rubata. Non è la stessa roba, non è la stessa roba. Quindi è come se non importa tanto il fatto, importa il trovare la cosa. No? E c'è un'altra finezza nella lingua ebraica, perché letteralmente il funzionario, il verso 10, dice, nella traduzione italiana dice, come avete detto così sarà, colui presso il quale si troverà la coppa, quindi non colui che l'ha rubata, ma colui presso il quale si troverà la coppa, diventerà mio schiavo e voi sarete innocenti. Anche questa è un po' una circonlocuzione che letteralmente suonerebbe così, perciò adesso, secondo le vostre parole, così lui, che non si capisce molto in italiano, però questo così, questo Ken, significa onesto anche, significa così, ma significa anche onesto, o anche l'avverbio di modo, onestamente. Allora è come se il servo dicesse, lo so benissimo che lui è onesto, lui che viene trovato con la coppa, lo so benissimo che lui è onesto, che non ha fatto il male di cui viene, quindi li mette già in un sospetto maggiore. E comincia questo momento di suspense, in immaginate se foste dei registi, lavorate sui primi piani, mano a mano che si passa dal più grande al più piccolo, e la coppa viene trovata all'ultimo. Mano a mano che si aprono i sacchi, non ce l'ha. Dice, forse la sgamiamo anche stavolta. All'ultimo si trova proprio nel sacco di Beniamino. Che cosa succede? Succede una cosa importantissima, che Beniamino viene trovato con la coppa nel suo sacco, ma tutti tornano in città, mentre prima era stato detto uno, quello che presso cui si trova la coppa sarà schiavo, voi sarete innocenti. Invece tutti tornano. Torniamo un attimo indietro. Guardo anche l'orologio, ma ce la facciamo. Torniamo un attimo indietro, perché qual è questa coppa? È la coppa della divinazione. Uno si chiederebbe, poi Giuseppe dirà, come è venuto in mente di provare a fregare proprio me, che, come dire, so leggere dentro le cose nel futuro, no? Però come ha fatto a leggere dentro le cose, se lo strumento per farlo te l'ha fregato? Ah, c'è un po' di contraddizione, no? Allora, che cos'è questa divinazione? Che cos'è questa capacità di cogliere il cuore delle cose? Non è la coppa in sé, ma è la fraternità. Ma c'è un'altra cosa, che è il verbo della divinazione che viene usato, è una parola che si dice nahash. Questa parola ebraica è sorprendentemente simile al sostantivo serpente. Giuseppe è come se giocasse con la logica del serpente, che è quella di Genesi 3. Ed è per questo, lo sottolineo, perché è importante, perché stiamo vedendo tra la logica di Caino che viene sovvertita dall'anticaino che diventa Giuda tra i fratelli, così viene in qualche modo, alla fine della Genesi, viene data una risposta alla logica del serpente dell'inizio. Che cosa faceva il serpente? Il serpente che è Arum, che è furbo, che è astuto, che parla dicendo cose false per smentire la verità, quindi per mettere in difficoltà a Eva e Adamo. Il serpente cosa fa con la donna? La porta a prendere quel bene che ha ricevuto come se fosse un male, e viceversa, facendo quella domanda: è vero che Dio non vi permette di prendere da tutti gli alberi del giardino? E Eva risponde: no, tutti gli alberi, ma ce n'è uno. Allora, ecco. Il serpente con Eva e con Adamo è interprete di una invidia verso Dio e di una bramosia del possedere, possedere sapienza, possedere conoscenza, possedere quella illimitatezza che invece fa la creatura, una creatura responsoriale davanti a Dio, e che limite che peraltro è la legge fondamentale di un desiderio umano, perché il desiderio illimitato è un desiderio idolatrico nel linguaggio biblico, il desiderio che non ha limiti, diventare padrone del mondo è disumano, antiumano. Ricordate anche, forse, capitolo 4 della Genesi, che quando nasce Caino, primogenito, Eva, scotomizzando completamente la presenza di Adamo, dice: ho acquistato un figlio da Dio. e gli esegeti ebrei e anche poi quelli cristiani, gli antichi padri, tutti hanno visto in questa questa presa di posizione di Eva una grande, grande pericolo di una esclusività possessiva nei confronti del figlio, e non viene evidentemente detto nulla poi quando nasce Abele. Eva non fa nessun tipo di esclamazione neanche lontanamente simile. Perciò la logica del serpente ha fatto effetto, perché ha raggelato gli uomini e quindi anche i fratelli di Giuseppe, nell'invidia, nella paura di mancare di qualcosa, paura di mancare dell'affetto del padre in particolare, per ottenere il quale, con bramosia, si deve eliminare l'ostacolo che si sovrappone e si frappone tra il loro desiderio, la loro bramosia e l'obiettivo, l'affetto del padre. Il problema, sempre più, ma anche poi più avanti si vede, emerge non tanto e non solo la gelosia tra fratelli, ma il problema con il padre. Allora, Giuseppe fa questo gioco in cui prova, ripeto, a lavorare con la falsità, costruisce false prove per far venire fuori il vero e anche il bene, quindi la vita. E fa una strategia che per un tratto è simile a quella del serpente, ma la cambia dal di dentro. Qualcosa del genere Giuda, che se ne fa poi interprete, l'aveva già subito con Tamar. Giuda l'ha imparato sulla sua pelle, che è stato ingannato da Tamar, ma quell'inganno era in realtà l'unico modo che Tamar aveva non di ingannare Giuda, ma di ingannare la sua paura di vivere, che si esprimeva nel rifiuto di dare il figlio per la discendenza. Mi rendo conto che non è immediato, ma andatelo a riguardare. Cioè, è molto sottile questa cosa, però è così. Cioè, di fatto, Giuseppe, perché deve... Cosa c'è ancora bisogno? No? Sembra che i fratelli abbiano potuto dire e restituire un po' tutto quello che... Invece no, c'è ancora qualcosa da restituire. Questo qualcosa è la verità dei loro vissuti, che è la più difficile da far venire fuori, e l'unico modo che Giuseppe ha, senza arrivare all'accusa diretta, che avrebbe provocato evidentemente le loro difese, è quella di farli trovare con le mani nel sacco, appunto. E quindi costruisce questa falsità per arrivare al bene, mentre il serpente lavora sulla falsità per allontanare dal bene e dal vero. Vi ricordate quando Giuseppe dice al panettiere e al coppiere di ricordarsi di lui, eccetera, e dice loro, io sono stato, letteralmente, sono stato rubato dalla terra di Israele. Ganav, dice, il verbo è ganav, che significa rubare. E questo aver rubato, noi non abbiamo rubato, sì, avete rubato me, avete rubato la mia vita. E qual è il cambiamento dei fratelli? Versetto importantissimo, che tornano tutti in città, tornano insieme. Questo dà il primo segno del cambiamento che è avvenuto. Giuseppe li riinterroga e li riaccusa torna fuori l'idea nei fratelli che Dio stesso li abbia scoperti. Dio ha scoperto il crimine dei tuoi servi. Ma qual è il crimine? Non è la coppa. Che crimine Dio ha scoperto? E qui Giuseppe fa una frase che anche il Midrash ebraico, l'antico Midrash su Genesi, il Genesi Rabbà cosiddetto, ha un giudizio durissimo su Giuseppe, su questa frase che Giuseppe dice ai fratelli, no, questo ipergarantismo di Giuseppe, no? Cioè, lontano da me è una cosa simile, cioè che dobbiate essere tutti presi per colpa di uno, no, io l'uomo trovato in possesso della colpa, quello sarà il mio schiavo, quanto voi tornate in pace da vostro padre, cioè, non poteva dire tornate in pace da vostro padre, perché poi Giuda glielo dirà, dice, come faccio io a tornare in pace da mio padre, Be Shalom, a dirgli scusa ma sai tuo figlio, abbiamo perso anche quello, no? Cioè, vado molto veloce e arriviamo a quelli che sono per alcuni il grande vertice della narrazione, che sono questi versetti dal 18 al 34. Cioè, più ancora dell'abbraccio che seguirà, che il riconoscimento che vedremo la prossima volta, è questo discorso di Giuda, il vero vertice della presa di coscienza dei fratelli. Perché? Perché appunto viene fuori il vissuto in questa supplica che Giuda fa, e la fa in un linguaggio molto, molto aulico, molto, è un linguaggio pieno di espressioni tipiche proprio del linguaggio di corte, no? Perdoni il mio Signore, eccetera, no? Un po' come la trattativa fra Abramo e Dio per Sodoma. No, non si offenda il mio Signore se parlo ancora una volta, no? Cioè, forse a Sodoma ci saranno 10 giusti in meno. Cioè. Perdona, mio Signore, sia permesso al tuo servo di far sentire, di parlare una parola, di verdavar. E gli racconta anche più. Andate a confrontare il dialogo nei capitoli precedenti su questo tema, non c'è tutto quello che Giuda sta dicendo. Giuda sta riferendo di più di quello che aveva detto prima, cioè sta ricordando a Giuseppe il loro dialogo, cioè ci hai chiesto se avevamo un fratello, sì, ci hai chiesto un vecchio padre, abbiamo detto c'è un vecchio padre, ma qui dice molto di più e dice che il vertice di questo discorso, che è un lungo flashback, no? sulla loro storia, e sul fatto che per la prima volta si parla di un fratello che è stato morto, dilaniato, sbranato. E quindi Giuseppe viene a sapere che i suoi fratelli lo pensano morto. Fino adesso non era chiaro. Così come viene a sapere che Giacobbe, Beniamino, non lo voleva mollare. E quindi ecco perché sono tornati in ritardo rispetto ai tempi. Queste cose Giuseppe non le sapeva prima. Ma soprattutto emerge con forza il fatto che viene riconosciuto il legame di vita che c'è tra Giacobbe e il suo figlio. La vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, e non appena gli vedesse che il giovinetto, cioè Beniamino, non è con noi, morirebbe. Allora questo impegno che Giuda ha, riconoscendo che la vita dell'uno è attaccata a quella dell'altro, fa un salto definitivo e decisivo nella responsabilità e nella custodia del fratello, offrendosi ovviamente di rimanere lui, no? E Giuda finalmente è realmente fratello, ed è il primo momento in cui davanti a Giuseppe Giuda ammette il legame riconosce questo affetto, per questo affetto per cui prima non riuscivano a parlare a Giuseppe, adesso lui è pronto a dare la vita. Perché? Perché se gli togliamo Beniamino, nostro padre muore. E quindi Giacobbe appare come la vera vittima in questo momento, la vera vittima. E quindi i fratelli che prima non potevano parlare a Giuseppe, che erano morti di invidia per lui e decidono di eliminarlo, perché così si guadagneranno l'affetto del padre, cos'è successo? Che l'affetto del padre è andato tutto a Beniamino e che loro sono rimasti a bocca asciutta una seconda volta. Ma molto di più, adesso riconoscono che questo affetto è legittimo e Giuda si dichiara pronto a essere schiavo lui perché questo affetto possa vivere. È un cambio... È un discorso che cambia completamente, capovolge le sorti di quello che era stata la logica della vendita, della decisione dei fratelli di eliminare Giuseppe. Quindi siamo a questa soglia, sotto vi ho messo una breve citazione del quarto volume della tetralogia su Giuseppe di Thomas Mann, che si permette di dire qualcosa di più del discorso di Giuda, parlando di un segreto che deve essere rischiarato solo rivelando un altro segreto. Diciamo, Giuda non dice questo, ma di fatto dice molto di più, cioè lascia intendere che finalmente in questa piena scelta di solidarietà con Beniamino finalmente sono fratelli, e nel prendere lui, come dire, nel prendere lui la piena responsabilità, il pieno carico della vita del fratello, perché possa essere riportato a suo padre che senza di lui non può vivere, c'è il riconoscimento esistenziale di un capovolgimento di vissuti. Il vissuto che prima ha fatto decidere di far fuori il fratello, ora fa decidere di dare la propria vita perché quel fratello e quel legame possa vivere. Ecco, ripensateci su, che è molto quaresimale tutto ciò. E la prossima volta vedremo quello che non è un happy end, innanzitutto perché non è l'end, e poi perché l'happy da vedere.